Allora, prima di partire, sullo schemino anche che abbiamo in mano, vorrei fare un paio di premesse che danno un po' il quadro. La prima è su questa collocazione della fase che stiamo vivendo un po' nella storia del mondo. Riprendo un po' un affresco di questo tipo perché aiuta a tenere la testa all'altezza dei problemi, capito? No. Che se discutiamo solo sul concilio progressisti conservatori si finisce appunto di andare sui livelli della politica, no? Di fare quei discorsi lì, larghi così, le grandi questioni, no? E poi, se c'è tempo stasera oppure con calma, il dire quali sono gli ingredienti che useremo per dipingere poi le tre età, per dire l'uomo della tradizione, ma lo descrivi con quali criteri? Beh, sceglieremo 3-4 criteri applicati alla tradizione modernità-postmodernità in modo che schematicamente potremo capire le continuità e le differenze. Allora, la prima premessa è questa di collocare il problema che vogliamo affrontare nella storia, nell'età del mondo. Dunque, sono 2000 anni che è successa la faccenda di Gesù, no? 2000 e qualche anno. Cioè dell'uomo nel quale molti hanno riconosciuto l'inviato di Dio e del quale molti tra noi tra questi, del quale sono diventati discepoli. E questa faccenda, che dura solo da 2000 anni ed è vera per qualcuno, appunto, però innegabilmente ha toccato in profondità la storia umana. Cioè, è stato un fatto rilevante della storia umana. E dopo 2000 anni, dopo questo pezzettino di storia, alcuni si chiedono se l'avventura cristiana stia arrivando alla sua fine, almeno nei paesi di antica cristianità, dove avrebbe finito le sue risorse propulsive. Cioè il cristianesimo si troverebbe come vuoto, come la crisalide che lascia il posto alla farfalla, no? Ne citeremo anche delle letture di questo tipo. Il cristianesimo ha fatto il suo mestiere, ha generato la modernità, può scomparire, no? Il cristianesimo sarebbe come quelle testate che portano il missile in orbita, no? Spingono e poi si staccano, hanno finito la loro funzione. Sarebbe interessante vedere come alcuni cristiani, dallo sguardo lungo, è già un po' che mettono in guardia. Peggy, per esempio, Peggy, sapete, è un convertito. Allievo di Bersón, poeta, poeta acuto, molto acuto, ma anche saggista, di convinzioni socialiste, anche se poi il figlio l'ha fatto passare più come un conservatore, polemico con la modernità, ma la polemica con la modernità è segno di apertura, secondo me, no? E comunque, lui si è convertito nel 1907. E però la sua intransigenza e la sua passione lo ha reso antipatico sia alla Chiesa, di cui attaccava il clericalismo, la chiusura, la scarsa spiritualità, no? La solita accusa, no? La Chiesa clericale, la Chiesa troppo politica, troppo mondana, no? State le critiche che ha portato al Concilio anche, no? E però inviso anche al socialismo, di cui non approvava il carattere ideologico stretto e anche l'anticlericalismo. E è morto in guerra nel 1914, in battaglia, la battaglia di Marna. Allora, alla vigilia della Grande Guerra, quindi nel 14, rimproverava i parroci di non saper vedere o di rifiutare di vedere la scristianizzazione della Francia, in un processo che stava coinvolgendo tutta l'Europa. Peggy diceva appunto: questo sta succedendo non tanto perché i cristiani sono cattivi, cristiani, ma ma perché sta avanzando il fenomeno nuovo di un mondo moderno che diventa acristiano, scristianizzato, totalmente non cristiano. Mounier, vi ritmo il secolo, Mounier che nasce nel 905 e muore nel 50, grande cristiano, animatore del movimento del personalismo che ha ispirato l'azione e la coscienza di tanti movimenti cattolici europei, no, del Novecento, cercando di fondare un'idea di persona a partire dall'ispirazione al Vangelo, di persona comunitaria. Se pensate per esempio al cattolicesimo democratico italiano, il suo influsso sulla Costituzione, l'idea di persona debole legata agli altri, la solidarietà, sono idee del personalismo cattolico, che tra l'altro è entrato nella Costituzione in quel grande dialogo con la tradizione socialista e la tradizione liberale, no? Quando i cattolici ancora facevano politica alta, no? E appunto lui negli anni 30 denuncia chiaramente l'incendio della cristianità, sua opera Feu la chrétienté, cioè la cristianità è in fiamme. No. Ma del resto sarebbe un discorso che la cristianità fosse in crisi, lo sapeva anche la Chiesa gerarchica, tanto che l'Azione Cattolica, per esempio, ma anche tutto il movimento cattolico, è nato per ricristianizzare una società che si scristianizzava. In senso inverso, se volete, con l'ideale ancora di rendere, ma ancora Pio XII aveva il sogno della cristianità, la lotta al comunismo, la riconquista cristiana della società. No. E sappiamo, in piena guerra mondiale, il pastore Bonhoeffer, che muore nel 1945, si chiedeva se bisognava considerare la forma occidentale del cristianesimo come l'anticamera di un mondo non religioso e se il Cristo poteva diventare il Signore dei senza religione. In Resistenza e Resa, non ci sono tantissimi passi, l'uomo ha imparato a venire a capo di tutti i suoi problemi senza far appello all'ipotesi Dio. Questo ormai sembra ovvio nelle questioni scientifiche, artistiche e anche etiche. Nessuno ha dei dubbi. Da circa 100 anni questo vale sempre più anche per le stesse questioni religiose. Sembra che tutto funzioni senza Dio. Non solo nel campo scientifico, ma in tutto il campo dell'umano, Dio è sempre più al di fuori della vita. Perde terreno. Marcel Gauchet, che noi conosciamo, nel senso che quando, almeno in un paio di percorsi che abbiamo fatto, abbiamo usato il contributo di questo filo che non è cristiano, è nato nel 1946, ancora vivente, sta ancora scrivendo, e ha fatto soprattutto degli studi, ha dato dei contributi profondi proprio sul rapporto tra religione, laicità, religione, democrazia, modernità, secolarizzazione, questi temi, insomma. No? E appunto Gauchet pensa che è proprio nelle potenzialità del cristianesimo la desacralizzazione della storia, la radice di quello che si usa a chiamare mondo moderno. È un prodotto radicalmente cristiano, appunto, no? E siccome questo mondo moderno sembra segnare la fine della potenza degli dèi, parla del cristianesimo come religione dell'uscita dalla religione, la sua opera è il Disincanto del mondo, no? Cioè ciò a cui serviva Dio lo fa l'uomo, hai capito? Non è più necessaria la religione. Allora, tutto quello che noi cercheremo di proporre, no? Cercherà di rispondere a questa domanda. Il cristianesimo ha fatto il suo tempo? So se qualcuno di voi ha letto 40 anni fa, 30 anni fa, il libro dello storico Delumeau, Il cristianesimo sta per morire, dove lui da storico, lui è un grande storico della modernità cattolica e protestante del 500-600 soprattutto, e comunque uno storico poi dell'Europa, anche un bellissimo libro, l'Europa spiegata ai ragazzi, no? Molto ampio, molto. E appunto lui diceva, no, non spaventiamoci, perché lui lo faceva da storico. Dice che il cristianesimo sta per morire, chi si illude che il cristianesimo c'era? La storia ci dice che il cristianesimo è sempre stato una cosa molto fragile. Cioè la religione, anche cristiana, certo, ha assorbito le masse. Ma dice, per esempio, noi pensiamo che il Medioevo fosse cristiano, in realtà era in gran parte pagano, superstizioso, no? Cioè, riferimento al Vangelo era custodito comunque da un'elite, da un, no. E quindi dice, non spaventiamoci se cambiano i numeri, se affrontiamo delle situazioni diverse sociologicamente, no? Ma lui lo faceva rivolto al passato, con la forza dello sguardo sul passato, diceva, non spaventiamoci. E noi ce lo stiamo ponendo con lo sguardo rivolto alle sfide future, no? E quindi, e ovviamente c'è più ansia, capito? Un conto è contar su la camminata che hai fatto ieri, un conto è partire domani mattina alle 3 a fare una scalata, o stanotte è tutto agitato, no? Allora, cercheremo di rispondere a questa domanda. Se il cristianesimo sta per finire, ha fatto il suo tempo. Teniamo presente due o tre cose per collocarlo dentro la storia del mondo, vi dicevo. L'emergenza della coscienza del Dio unico, l'anno scorso e anche 2 anni fa, per la verità, abbiamo lavorato tanto sulla nascita dell'idea di Dio, e in particolare poi del Dio mosaico, no, del Dio della Bibbia. Comunque, l'emergenza dell'idea di un Dio unico nell'umanità è avvenuta circa 3.000 anni fa, cioè 1.000 anni prima di Cristo, no? Sulla durata di una storia dell'umanità, i cui primi lineamenti risalgono almeno, perché si sta andando più indietro, ma risalgono almeno a 3 milioni di anni fa, l'idea del Dio unico è nuova, dura poco. È nata da poco, no? Appunto, l'umanità ha almeno 3 milioni di anni. Eppure, quale distanza, anche preso questo segmento dei 3.000 anni, della Bibbia, per esempio, no? Quale distanza tra gli uomini di 3.000 anni fa e noi? E quale distanza ancora tra i nostri figli di oggi e i nostri nonni che hanno combattuto la prima guerra mondiale, no? La guerra che abbiamo visto, se ricordate l'analisi che abbiamo fatto, il crollo di un mondo, quell'anno siamo partiti proprio dalla carneficina della prima guerra mondiale come luogo della disillusione illuministica del progresso, no? Eppure quella guerra che si pensava sarebbe stata l'ultima, in realtà 20 anni dopo ne ha vista un'altra, che avrebbe coinvolto il mondo intero, dalla cui matrice tragica sarebbe uscita una nuova figura di umanità. 50 anni dopo, appunto. Dove siamo? Anche i più distratti sentono che il nostro mondo è coinvolto in una mutazione di vasta portata. Lo si chiami come si vuole, mondializzazione, globalizzazione. Cioè noi stiamo vivendo un restringimento del tessuto planetario che ci rende interdipendenti gli uni dagli altri. Addirittura cominciamo a sentire che siamo stretti, capito? Che va a mancare il mangiare, l'aria, l'acqua. Noi stiamo vivendo questa fase qui, che è una delle più brutte dell'umanità, una è più esplosive. Questo restringimento della Terra che ci rende interdipendenti sul piano dell'economia, della politica, dell'informazione, della comunicazione, della cultura, una rete di cui ciascuno diviene una cellula più o meno attiva, che chiude un po' alla volta la Terra, legando tra loro e mettendo in conflitto, impossibile conflitto, i grandi sottosistemi economici europeo, americano, asiatico, cambiamenti profondi nell'ordine delle conoscenze, delle tecniche, che ci spingono in maniera irreversibile a riorganizzare il tessuto sociale. Gli antichi equilibri si sono spaccati, siamo entrati in una zona di turbolenze, appunto, da cui è difficile sapere che umanità uscirà, appunto, no? Giustamente per evocare questi cambiamenti si parla di fratture, che indica l'esito degli smottamenti della crosta terrestre, no? Sono in assetto gli equilibri della terra e dell'umanità, no? In tutti i campi della nostra esistenza emergono cose nuove ed altre spariscono, creando profondi smarrimenti, riproponendo domande sul senso della storia umana e quindi anche dell'esistenza del singolo, evidentemente. E anche la sorte della religione. Ritorno della religione, tutti trionfano, non è vero, la secolarizzazione. In realtà, appunto, anche la religione è coinvolta in queste fratture, in queste ricomposizioni. Le religioni sono messe in causa nelle loro radici, nel loro confronto reciproco, ma anche nel loro scontro con i tempi nuovi, no? Il terremoto che ha scosso in questi anni tutto ciò che avevamo costruito e che a noi pareva stabile, definitivo, in realtà le sue ragioni in profondità, in questo lento spostamento delle placche tettoniche della storia che galleggiano alla superficie del magma, provocando la deriva dei continenti culturali, appunto, no? Allora, in questo senso, prendendo questa immagine, si può appunto cercare di farsene, così è grande così, un'idea piccola piccola di alcuni passaggi della storia dell'umanità che possono far capire i fenomeni di cambiamenti che noi vediamo più in superficie, no? Capire che cosa in realtà sotto sposta i mondi. Se io penso, quando sono venuto qui parroco, non c'era uno straniero sui nostri marciapiedi, non ce n'era uno. Cos'è successo in 20-25 anni? E in 20-25 anni ci è stato dato anche il tempo di capire che l'arrivo di queste persone, che poi appunto bisogna guardare in faccia, bisogna aiutare concretamente, bisogna incontrarsi, ma che sono appunto dei messaggeri di questi spostamenti della crosta della storia umana, no? Ma come si fa a affrontare questi problemi con la stupidità con cui normalmente se ne parla? Ma come si fa? E poi sono le persone che dicono di conoscere la creazione, di conoscere il progetto di Dio sul mondo, immagine, di difendere il cristianesimo, no? Ed è presente quando Charlot fa fare a Hitler quel gioco col mappamondo. Tante volte mi sembra che il livello dei nostri dibattiti è quello lì, no? Non sanno il peso del mondo, non sanno cos'è il mondo, non hanno capito questi fenomeni e cosa hanno sotto. Questi cambiamenti li possiamo chiamare, appunto, questo specie di schema, tradizione, modernità, relatività. L'epoca della tradizione, l'epoca della modernità, l'epoca della relatività. Dico subito, adesso faccio un piccolo accenno, come sempre, alla diapositiva della preistoria, sempre per avere le dimensioni, no? Però l'uomo della tradizione lo becco attorno al 500 avanti Cristo, perché il 500 avanti Cristo non so se è successo che il Signore aveva mangiato bene, digerito bene, era contentissimo, la picca fode Chiraur nel V secolo avanti Cristo, che è stato il secolo dove in tutto il mondo sono nati dei grandi fenomeni culturali attorno a dei grandi fondatori di visioni del mondo, no? Perché appunto Buddha, Lao Tse, Confucio, Eraclito, Pitagora, Parmenide, Isaia, sono tutti di quell'epoca lì. Non so se mi spiego, cioè, chi ha il lecce si è girato, vero?